pomeriggio, buonasera, buongiorno, buonanotte.
E rieccoci di nuovo qui a parlare di intelligenza artificiale.
Allora, ora, questo è un argomento che probabilmente, come direbbero i grandi letterati italiani,
hanno
rotto il cazzo. Però la verità è che stamattina abbiamo letto una notizia. Nvidia, che si sta occupando di tecnologia a tutto tondo, compresi i robot. E
Nvidia sarà, com'era quello di Terminator, la società?
Skynet.
Ecco, Skynet. Si chiama Nvidia e Skynet.
Nvidia ha dichiarato che nell'arco di 10 anni, e non è detto che quest'arco debba ancora partire, probabilmente ci siamo dentro già da un paio.
No, io lo farei partire dall'anno corrente.
Quello di Nvidia dice che probabilmente ci siamo già dentro da 2, dice lui. Però vabbè, dice tra 5 e 10 anni, quindi si tiene un po' vago.
Va, 5-10 anni.
Comunque, massimo, proprio dovesse andare tutto male entro 10 anni, noi assisteremo ad una rivoluzione del settore del gaming, perché potremo vedere i primi giochi generati interamente dall'intelligenza artificiale. Che vuol dire interamente? Vuol dire che ogni reparto operativo che adesso si occupa di sviluppare un videogioco non avrà nessuna forma umanoide.
Posso dirti che per me è fattibilissimo, cioè è una cosa che è realtà, e lo sarà realtà anche meno di 5 anni. Io credo che ci saranno però delle sostanziali differenze, perlomeno giochi che possono essere puzzle game, tutte quelle robe semplici da fare. Entro i 5 anni li vedremo tranquillamente. Videogiochi story driven che abbiano un senso e che evitino determinati bug, che ce ne saranno a iosa, ci vorranno almeno 10 anni. Quindi parliamo di almeno del 2034.
Ma in realtà penso che già oggi una AI possa creare un Flappy Bird.
Sì, non è complicato. È che non lo può mettere in esecuzione. Quindi non ti può ancora, perlomeno gli strumenti che abbiamo noi attualmente, non ti possono mettere in esecuzione un gioco. Però ci sono strumenti che ti creano le canzoni e lo fanno da Dio, ragazzi, da Dio.
Se non siete dei musicisti, li ascoltate e rimanete sbalorditi.
Esatto, era come negli anni 2000 suonare con un sintetizzatore che poteva essere AJ, che all'epoca ti metteva le tracce già prefabbricate che funzionavano per andare su un determinato tempo.
Sì, vabbè, più che un sintetizzatore era una loop machine con vari loop preimpostati, e semplicemente tu li piazzavi là dentro. A noi pareva, sai, la rivoluzione Dance EJ si chiamava. A noi pareva la rivoluzione.
In realtà ce ne stanno diverse di versioni anche col sintetizzatore. Poi sono arrivate tantissime versioni di quel programma là, e io all'epoca le provavo. C'ho ancora qualche cinti del cazzo che ho fatto io. Però ecco, mi pare di essere un po' in quegli anni lì, ma proiettato nel futuro, ovviamente.
Sì, perché, allora, diciamoci la verità. Quel software era un software che presentava dei loop, ma che erano fatti a mano da qualcuno.
Sì.
C'erano tipo delle chitarre funky,
esatto,
delle robe. Qualcuno le aveva suonate, sì, e poi te prendevi quei pezzi
e li incollavi uno sopra l'altro.
Adesso siamo arrivati al punto che non c'è nemmeno quel qualcuno che ti suona, no? Il riffetto di chitarra. Che tu... C'erano delle voci, alcune facevano... Sì, queste cose così tu le mettevi nel loop. Ecco, adesso arriveremo molto presto.
Ma no, già ci siamo, già ci siamo. Io ti ho mandato qualche giorno fa, però non so se poi c'hai avuto modo di ascoltarlo, una canzone metal che hanno fatto dei miei amici completamente a cazzo con un software. E ti dico, io da, diciamo, non da musicista, ovviamente non so un H di musica, ecco, però era decisamente orecchiabile.
Beh, ma io ho sentito ultimamente almeno 3 o 4 software che fanno musica. A me interessa particolarmente l'AI nella musica, perché è una cosa importante, è uno strumento. Allora, io la vedo così. al momento. La musica si divide in due macro categorie.
Sì.
La musica antropica e la musica che non lo è. Cioè la musica che fanno gli uomini, uh-huh, che ha una forte componente corporea, una forte componente...
Fammi degli organica. Esempi per far capire tutto.
Allora, c'è una musica che ha una componente corporea e organica molto forte, uh-huh, che piano piano con il passare del tempo, con il progredire della tecnologia, è quella a cui mi sono affezionato di più, che è la musica acustica, soprattutto sulla chitarra acustica.
Quindi finger picking.
Finger picking, ma non solo. Diciamo che la musica di questo tipo ha dalla sua la possibilità del tuo corpo di interagire con lo strumento in mille modi diversi.
Sì.
E c'è il contatto fisico con lo strumento. Diciamo che la musica che fai, che suoni, si arricchisce quanto più è alta l'interazione con lo strumento. Anche scivolare con la mano sulla cassa armonica di una chitarra fa una differenza.
E ti crea un determinato suono che è anche un po' sporco rispetto alla pulizia che potresti avere in uno studio, intendi quello?
Sì, guarda, ho proprio qua la chitarra. Generalmente quando parliamo di AI, l'AI vede la musica nella sua forma più semplice.
Mm-hmm.
La musica è una convenzione matematica.
Mm-hmm.
Abbiamo preso lo spettro delle frequenze, l'abbiamo diviso in 12, che sono le 12 note del nostro sistema dodecafonico, e quindi il rapporto tra queste note crea la musica ed è una convenzione matematica. Quindi che problema c'ha una I?
No, certo, una volta che sa come creare della musica orecchiabile, perché un algoritmo ti crea lo script che fa quei calcoli lì.
Anche perché anche gli accordi, il rapporto tra una nota e l'altra si chiama intervallo, ed è un intervallo numerico, quindi proprio è tutta matematica la musica. Però quando ti parlo di musica antropica ti parlo di, cioè, questa è una nota fatta dalla I,
non hai scordata,
è una sola nota, non può essere scordata, però è probabilmente ok, questa è una nota umana.
Però questa, una volta che tu sai come devi farlo quel blend lì, cioè quel bend lì, cioè, esatto, anche quello sarà in grado di fare l'intelligenza artificiale.
Quello che non sarà in grado di fare è restituire l'intenzione, cioè questa l'ho alzata, non l'ho alzata, così l'ho alzata.
Mm-hmm.
Ok, ho deciso io di fare questa cosa e questo è già non quantificabile. Questi non sono parametri, ok? È qualcosa che io ho fatto così adesso, se lo rifaccio tra 5 secondi
cambia.
Sì. In base a come, perché magari voglio rallentare.
Però ti posso dire una cosa, non è la stessa cosa di farlo anche in uno studio in cui tu, una volta che fai la registrazione, cioè, tu mi stai parlando di performance live, che è chiaramente un'altra cosa, ma se tu lo fai, tu devi registrare questa canzone e sì, lo devi fare in studio, sì, ok? Quindi segui dei parametri anche di pulizia del suono che sono abbastanza standard, sono stabiliti, no? In qualche modo.
Dipende, perciò ti dicevo, c'è una musica più antropica e una musica meno.
A me viene in mente la chitarra gitana, no? Quando si mettono ovviamente a tamburellare, e lo vanno a mixare con il suono. Lì è sicuramente una performance fisica, però è una roba che ti viene da dentro. Tuttavia, una volta che tu gli purtroppo, ovviamente, una volta che tu gli fornisci tutti i parametri all'intelligenza artificiale, tale per cui gli devi mettere il tamburello, gli devi mettere la chitarra fatta in un certo modo, con un 10% di randomicità sul bend, sul picchiettato, eccetera, quello ti fornirà delle caratteristiche sempre diverse, ma basate su esattamente quei parametri lì.
Ma senza alcuna intenzione.
Certo, l'intenzione non ce la mette, ma ce la metterai quando sarai tu a richiedergli quella canzone là.
Oh, esatto. Allora, la musica che non prevede questo fattore antropico così forte, per esempio, è già la musica elettronica.
Esatto.
Noi utilizziamo già da tanti anni gli arpeggiatori.
Sì.
Gli arpeggiatori sono delle robe che tu suoni effettivamente una sola nota, la suoni oppure gliela dai come input matematico all'interno, sì, di un sintetizzatore. Quello che succede è che il software, in base a quello che è il tempo della canzone, arpeggia, quindi quella è una roba che non importa quante volte la riproduci, sarà sempre uguale, perché il tuo software sa che per quella battuta c'è un sol che va arpeggiato con quella divisione di tempo.
Esatto.
Quello non cambierà mai.
Quella è meccanica, se vogliamo.
Bravissimo. È una cosa meccanica. Dov'è che cambia l'arpeggiatore? Cambia quando tu ti metti lì alla console e vai a mettere un filtro, ma lo metti a mano girando la manopola.
Sì.
No? Quella è l'unica cosa antropica che tu metti, cioè la tua intenzione,
sì,
nel chiudere o aprire il suono. E quello è l'unico rapporto che puoi avere con quel tu, che altrimenti sarebbe sempre uguale, sempre preciso. Quindi diciamo che la musica elettronica, senza un intervento umano su un manopola, su un qual è davvero linguaggio macchina. Al 100%.
Cioè, ma io sono d'accordo con te quando mi dici, sai, finger picking, comunque c'è una variabile umana, però è la variabile che tu hai nell'intenzione, nel live acting, nel live performance.
O anche, cioè, nella registrazione di studio,
Anche nella, però lì, una volta che lo registri, quella è.
Certo, rimane registrata, però sai... Io seguo tanto le interviste dei turnisti, dei musicisti, dei session,
sì,
man, e ci sono dei session che ti dicono: guarda, quel brano ci abbiamo messo 3 giorni per registrarlo,
uh-huh,
un brano di 3 minuti magari, no? Perché non trovavamo... Poi la canzone successiva del disco è venuta buona la prima.
Uh-huh.
E tu dici, cazzo, sempre tu eri a suonare. Sempre quella è la musica che suonavi. Perché... Però, capito, queste cose... sono veramente difficili, secondo me, per una AI da codificare, ma la musica non dobbiamo vederla solo così, perché la musica anche totalmente elettronica può essere molto, molto interessante.
Però non so se mi riesco a spiegare. È che tu l'intenzionalità la metti attraverso un parametro che gli fornisci tu in input, quindi lui potrà creare della musica infinita a capa sua, ok? Mm-hmm. Però l'intenzionalità del prodotto sei tu a inserirglielo, ok? Quindi se tu gli descrivi in maniera quasi meccanica qual è l'intenzione che vuoi dare a quel determinato prodotto, ti posso assicurare che quello che otterrai come output sarà comunque avere una base di intenzionalità. Che poi non sia la stessa cosa, ovviamente, non è la stessa cosa di una performance ottenuta in live, perché c'è la passione, c'è tutto quel circondario di robe che ovviamente un'intelligenza artificiale al momento non può dare, di quel momento non a caso, ma la parte di creazione, una volta che tu gli imposti tutti i parametri, e lui te la fa esattamente come gli dici tu, come sarai bravo tu a raccontargli quel determinato prompt, perché ha la base di tutto il mondo a disposizione, cioè ha la base, una base infinita che un musicista non potrà mai avere.
Una AI può scrivere, per assurdo, una AI può scrivere molto più facilmente una sinfonia,
mm-hmm,
per 15 elementi,
mm-hmm,
uno spartito per 15 elementi, che un riff selvaggio. Cioè, per assurdo,
dovremmo fare dei test, perché io ho visto degli strumenti che secondo me ti stupirebbero anche te.
No, ma guarda, a livello musicale ho sentito roba, cioè suona sempre strana, ok? Suona molto strana.
Mm-hmm.
Suona derivativa,
mm-hmm,
da morire. Cioè, nel senso, sai le musiche da libreria, proprio quelle, ecco, ho sempre la sensazione che sia una musica presa da una libreria free.
Guarda, mi piacerebbe farti un test. Mi piacerebbe prenderti una band a cazzo di cane e prenderti l'intelligenza artificiale, dei brani fatti di intelligenza artificiale, e vedere se riconosci veramente, a capire chi è cantato dalla I, compreso di suono, e chi no.
Ma oggi fare questa cosa è molto difficile, non perché sia fantastica la I, ma perché è peggiorato tantissimo il livello di... No, veramente. Cioè, tra un trapper e un vocalo.
No, vabbè, lascia perdere il trapper. Io ti parlo, per esempio, secondo me, di una delle cose che mi ha lasciato più sconcertato è il metal. Mm-hmm. Ok? Il metal con una voce un po' power.
Ok.
Okay. Io ho sentito una cosa che mi ha lasciato abbastanza sconcertato.
Registro molto alto.
Io ho sentito una cosa che poi ti farò ascoltare, poi se mi daranno l'ok vi farò ascoltare un po' tutti quanti, magari in un prossimo video podcast dove ci mettiamo e facciamo proprio il contest, facciamo proprio, proviamo a vedere se e quante ne riconosci. E ti dico, a me ha cioè proprio mi ha sbalordito per quanto fosse veritiera quella tipologia di voce rispetto a un'orchestralità che effettivamente era tutta inventata da gente che non sa suonare, gente che non sa suonare, che ci ha messo praticamente il testo e l'intenzione. Cioè, deve essere così, deve essere fatto in questa maniera, essere metal, tipo di voce calda, alta, power, vabbè, sì, eccetera, eccetera, e ci ha messo il testo. Basta, basta. E poi ho detto, vabbè, ma che cazzo, che roba è sto programma qui? Sono andato a vedere, c'è una classifica e brani ascoltatissimi, mm-hmm, perché sta crescendo una tipologia di nicchia molto forte, che è la nicchia dedicata proprio alle canzoni create in intelligenza artificiale, un po' come è successo per ogni tipologia di musica esistente, no? Ecco, stanno nascendo i patiti ovviamente di questo genere qui.
Beh, per ora è un genere la musica in AI, ma nasceranno i sottogeneri. Cioè, nel senso, la musica in AI può essere pop, può essere classica, può
sì, essere... può essere tutto, effettivamente. Però io credo che questa tipologia di piattaforma riunisca un po' tutti quanti gli amanti del genere, o i wannabe, se vogliamo, no? Come YouTube è cresciuto, per esempio, moltissimo sui voglio diventare un influencer, voglio fare YouTube, seguo YouTube anche io, però. Spesso è così, non dico per la totalità ovviamente delle persone. Ecco, la stessa cosa sta succedendo su queste piattaforme qui, dove puoi creare delle canzoni. Vorrei creare delle belle canzoni, non sono in grado di farlo perché non so suonare uno strumento. Magari sono bravo a scrivere dei testi, magari sono bravo a dare dei prompt, che sono i prompt di input per creare questa tipologia di suoni, e creo delle cose sbalorditive.
Lì bisogna vedere come se la giocherà l'AI, o comunque come se la giocheranno le normative, perché questo adesso diventa un discorso.
Mo le normative sarà.
Allora, perché se la mia AI fa un pezzo fighissimo, ma è un riff degli Slayer. Hai capito che abbiamo un grosso problema.
Ma il riff degli Slayer messo all'interno di un determinato contesto non è più il riff degli Slayer.
Allora, se mi fai non c'è un cazzo da fare, è un riff degli Slayer, eppure se me lo fai col violoncello, te sei un...
Però sai che cosa, dall'altra parte, se tu gli metti tutta la musica del mondo dentro, lui ti riconosce e ti fa il check e vede che questa roba qui non corrisponde a nulla di esistente, capito?
Ok, e qua entriamo nel...
Qua però subentriamo in un'altra sottospecie, al contrario. Perché tu hai un programma che potenzialmente ti genera infinite canzoni...
Che non sono quelle esistenti.
Che non sono quelle esistenti, e poi chi ce l'ha quel copyright là?
Allora, tendenzialmente una AI che è in grado di fare questo è matematicamente in grado di suonare tutta la musica suonabile...
Esatto.
Al mondo. Perché, come ti dicevo, il nostro è un sistema chiuso. Poi ci sono anche microtonalità in altre culture, però nel sistema occidentale nostro, certo, sono 12 suoni. È vero che ci sono tante combinazioni possibili di tempo, ci sono melodie che sono uguali, ma è diverso il tempo delle note, certo, e quindi sembra completamente diverso.
Io mi ricordo ancora il caso Michael Jackson Albano, che è passato alla storia.
Sono cose che può succedere, ma perché succede molto spesso nel pop e succede molto di meno in generi più complessi tipo la fusion? Perché nel pop si ricercano quelle soluzioni facili, catchy,
sì,
che ti entrano subito nell'orecchio, sì, e purtroppo quelle soluzioni sono finite.
Sì.
Da quelle 12 note puoi tirare fuori un sacco di cose dissonanti, ok? Ti faccio un altro esempio. Nella musica c'è un intervallo di note che si chiama intervallo del diavolo.
Uh-huh.
Ed è l'intervallo più cattivo che c'è. Infatti nella musica, quella molto aggressiva, questo intervallo torna tanto. Che è questo? È un intervallo, si dice così, di quarta aumentato, perché questo è un intervallo di quarta. Oh, che bellino. Se metti un semitono in più alla seconda nota, questa roba è matematicamente la cosa più cattiva che puoi sentire con l'orecchio. E il fatto è che nel pop questa cosa qua non la sentirai mai.
No, chiaro.
Ok? Quindi diciamo che la I sa che se vuole fare una cosa orecchiabile pop, l'intervallo del diavolo lo deve proprio evitare, no? Sì. Però già si è fatta fuori un intervallo possibile tra tutti gli intervalli possibili, sì, no? Quindi comincia a ragionare in questo modo. E tra quelle poche note che lei sa che suonano bene, suonano pop, suonano catchy, deve costruire tutte le combinazioni possibili. Ora, un solo software di AI che può fare questo è come se avesse in mano
quello,
la musica intera.
Esatto, per quello ti dico... Lì poi nasce il contrario, il sistema al contrario, perché attualmente c'è un buco di legalità, giurisdizione, che
una voragine.
È una voragine. Quindi immagina il primo stronzo che dice: io ho messo su, cioè, che può essere pure un programmatore, chiariamoci, io ho messo su questa piattaforma, uh-huh, che ti crea tutta la musica del mondo e ti va a verificare su tutta la musica del mondo che non utilizzo per creare brani, ma solo per tutelarmi, mm-hmm, ok? Vado a riempire tutto quel buco di musica che non è stata creata.
A questo punto chi prima arriva?
Per questo ti dico, è molto interessante l'epoca in cui viviamo, perché ecco, di tutte le cose che sono successe, l'intelligenza artificiale è quella che secondo me ci spingerà assolutamente più avanti. E forse ci farà capire anche molte cose che attualmente non sono nemmeno nella cognizione umana.
Una cosa mi perplime e continua a perplimermi, nel senso che noi facciamo fare all'AI non cose da AI. Noi stiamo negli ultimi anni stiamo forzando l'AI a fare l'uomo.
Sì.
Okay? Cioè stiamo cercando di creare una AI che in qualche modo soddisfi i nostri bisogni, facendo la musica che piace a noi, scrivendo dei testi che piacciono a noi, facendo delle immagini che piacciono a noi. Quello che trovo difficile, proprio a livello concettuale, è far capire all'AI come ci sentiamo noi. Perché è molto facile far capire all'AI per noi cos'è la bellezza. Quando chiedi all'AI di farti una ragazza bella,
mm-hmm,
ti fa dei sorconi,
sì, sì,
una
sì,
bellezza atomica, però l'AI sa esattamente a livello di proporzioni com'è fatta una ragazza bella, perché ha un internet,
sì,
pieno di commenti, no? Te sei bella, madonna quanto sei bella, più like ci hanno, più commenti positivi hanno, l'AI sa che quella è una bella ragazza e quindi fa una media pesata e impara cos'è la bellezza secondo noi,
sì,
no? Probabilmente l'AI non farebbe la stessa facilità a capire cos'è un bel mostro per me.
Certo, perché sicuramente ha dei metri di paragone che non sono così grandi, però ce li ha. Cioè, se tu gli dici creami la fine del mondo, no? Quella te la crea.
Certo.
Se tu gli dici creami un mostro che viene su dalle ceneri, quello te lo crea.
Sì, però ha un rapporto oggettivo con tante immagini di un mostro che emerge dalle ceneri.
Esatto.
Quello che non avrà mai è, come ti dicevo prima, l'intenzione di una nota suonata in qualche modo, non te la sa spiegare neanche il chitarrista che l'ha suonata, perché l'ha fatta così.
Perché magari c'è stato anche l'errore, sì, la forza della pressione fatta in un certo modo.
O magari semplicemente
il callo che va a rispondere diversamente sulla corda. Che ne sai? Guarda, tante cose.
C'è una scena di un film che tu sicuramente hai visto, che è la leggenda del pianista sull'oceano.
Mm-hmm.
Ok. E c'è lui che inizia a registrare questo disco.
Ho pianto soltanto, però.
Ma è un film molto toccante. Però c'è questa scena che mi ha molto colpito. C'è lui che sta registrando il suo disco, il suo primo disco,
sì,
a bordo di questa nave. E lui parte facendo lo sborone. Cioè parte suonando una cosa velocissima, complicatissima, fino a che fuori dall'oblò non passa una bellissima ragazza, lui la vede. A quel punto il brano che lui sta suonando si addolcisce senza senso.
Mm-hmm.
Inizia a suonare più piano, inizia a suonare cose molto belle, non pensa più a fare lo sborone, si addolcisce tutto. Ecco, quella cosa è proprio complicata da insegnare a una AI, semplicemente perché l'AI purtroppo quelle cose non le proverà mai in prima persona.
Esatto, e quello è il punto, che tu non, cioè, che non può provare emozioni, ma si può adattare alle emozioni, che sono due cose molto simili ma estremamente diverse allo stesso modo. Se tu vai a vedere adesso dove è arrivato ChatGPT, se tu inserisci una foto di una persona e gli dici dimmi che emozione ha, lui te la riconosce. Mm-hmm. Si potrebbe anche adattare a quell'emozione là, nel senso che se tu sei triste, lui ti può rispondere e dire oh, sei triste, come mai sei triste?
Maglia grigia.
Esatto, vabbè, comunque sia, si può adattare a quella situazione. Quello che non può provare è il mix di sensazioni che ha quella persona, perché lui vede solo una parte di quello che è. Poi dovrebbe, cioè, sta alla sensibilità della controparte spesso capire dal tono della voce, dal il micromovimento dell'occhio, tutta una sorta di segnali che in questo momento non può ancora analizzare.
Ma è perché, sai, le espressioni facciali in realtà prima di farlo l'AI l'abbiamo decodificate noi,
sì,
perché c'è una scienza apposita che studia questa roba qua. Quello che secondo me manca e sempre mancherà, a meno che veramente non viene fuori qualcosa che fonda in qualche modo l'organicità umana credo che prima o poi io andrò in giro, questa è una cosa che ci penso sempre, prima o poi andrò in giro con una videocamera che c'ha un occhio biologico davanti.
Biologico no, secondo me non...
sintetico, ma comunque... Sì. Capito? Che abbia le funzioni di un occhio umano, no? Poi sarebbe un casino zoomare, però vabbè. Diciamo che la grande differenza tra me che suono un brano emozionante e una I che suona un brano emozionante è che io mi emoziono a mia volta mentre lo sto suonando.
No, certo. No. Questa cosa qui non penso non sarà mai possibile, a meno che di grossi stravolgimenti a livelli neurali. E sto sempre dietro l'angolo, chiariamoci. Io, per esempio, credo moltissimo in una cosa che ho visto e che è tremenda, ma penso potrà essere fattibile, la riproduzione della persona.
In che senso la riproduzione?
Cioè, tu insegni a un'intelligenza artificiale come pensi, quello che pensi, senza filtri, come ragioni, gli dai tutto di te stesso, con un training che può essere anche abbastanza importante, e nell'ultima parte della tua vita tu avrai sempre una copia di te, limitata, ma avrai una copia di te, del tuo pensiero e di tutto quello che hai fatto, semplicemente in intelligenza artificiale, perché si adatterà al tuo pensiero, quindi farà dei ragionamenti che praticamente riguardano il tuo pensiero.
C'è una bellissima serie di voi, si chiama Upload.
Sì, 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 però Upload è diverso, perché lì effettivamente è un po' più fantascientifico, devi cancellare il tuo...
Sei proprio te,
capito? No, invece io ti dico proprio un'intelligenza artificiale che va a prendere tutto quello che sei, ok? Tutto quello che sei. Non lo prende fisicamente attraverso, sì, che ne so, qualche roba che si ficca in testa.
Un profilo molto dettagliato della tua persona.
Sei tu che lo formi a quello che sei, a chi sei, nel bene e nel male, però, ovviamente. Dovresti essere in grado di raccontargli tutto, sì, e di lasciare una tua copia virtuale ai parenti.
Questo potrebbe essere da un lato un aiuto per sostenere se hai un lutto,
dall'altro c'è talmente tante di quelle implicazioni.
Dall'altro io mi vedo una vedova che non riesce a farsi una vita perché sul telefono c'è ancora il marito.
Lo so, però guarda che io credo che ci si arriverà molto, molto più facilmente addirittura dei videogiochi.
Beh, io spero che io e te avremo la possibilità di fare questa cosa, così se un giorno vengo a mancare io, tu puoi dire, oh, AI di Mario, aiutami a scrivere un video.
Guarda, per assurdo, con la mole di contenuti che abbiamo noi rispetto alla maggior parte delle persone nell'intero universo, potrebbe essere più facile.
Solo che gli dice all'AI, senti, studiati quello sul server, Sinergo, Redes, ti fa no papà, che palle. Devo guardare troppa roba.
No, però ecco, potrebbe studiare il nostro tono, potrebbe studiare anche le differenze tra un video e un altro, soprattutto sulla serialità delle cose, perché da una parte diciamo delle cose, perché diciamo un'altra roba, perché noi di personaggio c'è veramente poco e niente rispetto a quello che siamo realmente, quindi sarebbe molto semplice clonare un Sinergher Redez.
Beh sì, o comunque la versione web di Sinergher Redez.
Comunque abbiamo svalvolato, perché la domanda era, ci saranno videogiochi. Il punto è, la questione è questa, che la musica è parte di quello che è il sistema videoludico, perché è un compendio il videogioco di roba.
Il character design, la grafica, il game design. Dire a una I.
Attento a quello che dici, c'è già tutto.
Forse dire a una I, guarda, crea una nuova frontiera del divertimento, come hanno fatto degli sviluppatori negli scorsi anni. Quello potrebbe essere un po' complesso, però il videogioco, che di per sé è una roba non fisica, la cosa pazzesca è che noi parliamo di videogiochi che sono tra i pochi prodotti a non avere un corpo, no? Non c'hanno niente i videogiochi. I film una volta c'avevano la pellicola, sai, adesso anche i film sono diventati abbastanza incorporei, ma ancora ci servono, sai, i costumi, gli attori, che il videogioco in realtà col motion capture, con i doppiatori, sì, con i musicisti, sì, sì, cioè ha ancora tante figure umane. Se l'AI riuscirà a sostituire tutte queste figure, Ubisoft avrà due dipendenti.
Credo che sarà purtroppo così. Credo che ci dovremmo evolvere in un'altra direzione. Credo che si andrà sempre di più verso l'intelligenza artificiale, che ti andrà a togliere dei lavori, come magari lo studio che ti deve creare, non so, un trailer musicale. C'ho un cazzo a farlo per intelligenza artificiale,
sì.
Un character design di un certo modo, c'ho un cazzo per farlo con intelligenza artificiale. L'adattamento di un testo, ciao interpreti, cioè, quella è la prima cosa che se ne va a ramengo. Ma questo è purtroppo già sta succedendo e continuerà a succedere, non si torna indietro, cioè,
Una volta ho sentito Elon Musk che diceva che forse arriverà un momento in cui l'essere umano riceverà un reddito di esistenza. Cioè, nel senso, non c'è più bisogno di che tu lavori, perché alla fine noi lavoriamo, non è che lavoriamo perché si lavora. Noi lavoriamo per offrire un servizio a qualcuno,
mm-hmm,
e avere qualcosa in cambio, ok? Nel momento in cui ogni servizio che tu puoi offrire è inutile, come cazzo lavori? Perché lavori?
Ecco, si andrà verso un nuovo livello di evoluzione e credo che noi siamo quelli che, insomma, probabilmente non lo vedranno, ma saranno sui libri di storia dicendo, sai, nel 2024
è finito tutto.
L'intelligenza artificiale hanno cominciato a prendere piede e l'hanno fatto con internet. Ecco, siamo nel 2050, l'evoluzione è stata questa e quest'altra.
Non credo che ci sarà qualcuno a leggere questa roba.
No, gliela leggerà qualche intelligenza artificiale.
Ecco, c'era uno studio che avevo visto che dice che innanzitutto ci stiamo calando come capacità di riprodurci. Abbiamo la metà degli spermatozoi che avevamo negli anni 70, oggi. E pare che stia scendendo il livello di intelligenza.
Ma perché abbiamo tutto a portata di mano. Guarda che
non dobbiamo ingegnarci più per fare quasi niente.
No, ma ovviamente il livello di intelligenza globale è salito. E anche io sono, dirò una cosa impopolare, secondo me sono gli ignoranti a fare i figli. Gli intelligenti ci mettono sempre un po' di più e ne fanno di meno.
Beh, ma perché no, più che altro sai cosa? È che c'è in alcune persone una noncuranza verso la vita ed è sintomatico, cioè chi ha un po' di come dire, un po' di sale in zucca, ci pensa due volte oggi prima di fare un figlio, perché
ci mette, si pensa pure tra i quattro, insomma, deve avere la tranquillità, la stabilità, una casa, degli spazi.
Poi, io penso che si metta molto in dubbio se stessi, cioè sono davvero in grado di dare una buona educazione a un bambino, sono davvero in grado di dargli quello di cui ha bisogno oggi.
L'ignorante non lo fa.
Esatto, e quella è la differenza, non è che l'ignorante è più fertile, semplicemente.
E prima l'ignoranza era la base della popolazione, perché cioè, la scuola dell'obbligo non esisteva prima, poi è stata introdotta fino alla terza elementare, poi è passata alla quinta, sì, poi alla terza media, insomma. Quindi abbiamo fatto dei passi evolutivi abbastanza importanti, e questo ci ha portato a riflettere anche sul domani e sul futuro che vuoi lasciare a un figlio. Parlavamo con una signora che ci ha detto che scandidamente sua figlia non vuole fare altri, diciamo, non vuole procreare, perché ha detto che per lei procreare sarebbe egoistico, perché metti al mondo una creatura, ma lo metti al mondo in un mondo di merda.
Sì, è un mondo di merda, però alla fine non è che si stesse meglio 100 anni fa.
No, si stava sicuramente peggio, e questa è la cosa più bella.
Capito?
Si stava sicuramente peggio di adesso.
Noi fortunati che viviamo in una zona
perché
del mondo.
Purtroppo le zone sottosviluppate hanno un boom demografico. Prendi l'India, che io non parlo per procura, ci sono stato, ho visto come stanno combinati. Ovviamente ci sono le parti di popolazione più abbienti e ci sono quelle che veramente sono devastate. Però quelle devastate sono, purtroppo hanno l'impossibilità di studiare, un'ignoranza di fondo, e l'ignoranza porta a non avere nemmeno i soldi per comprare i preservativi, oppure non sapere proprio che esiste un preservativo. Sì. Ed è brutto, raga, è quello che dico, mi sento stronzo a raccontarlo, ma purtroppo per me è reale.
Quindi raga, vediamo, perché tanto non è che dobbiamo aspettare, cioè qua non stiamo parlando di fra 1000 anni le macchine voleranno, qua stiamo parlando fra 5 anni io potrei essere completamente obsoleto.
E anche tu che ascolti questo podcast.
Anche il podcast potrebbe essere obsoleto.
Potremmo prendere dei nostri cloni in AI che facciano podcast a dismisura.
Ma tanto non li ascolterebbe nessuno, perché ognuno si creerà il suo podcast ad hoc.
Ma non riuscirebbero mai, e dico mai, a fare questo!
Come no?